Martin Luther King, marionetta di proprietà ebraica. Il più famoso di questi agenti ebraici della scuola di Francoforte in America è Martin Luther King, che fu addestrato in quella scuola comunista che si trova in Tennessee ed era un agente che veniva pagato. King fu fotografato nel 1957 alla Highlander Folkschool, una scuola di addestramento comunista del Tennessee, con Albert Berry, ebreo, che aveva una posizione nella commissione centrale del Partito Comunista. La Commissione Legislativa Unita riportava riguardo alle attività ONU ed americane che la sua conferenza di leadership cristiana meridionale era sostanzialmente sotto il controllo del Partito Comunista per mezzo dell'influenza dei fondi educativi della conferenza meridionale e dei comunisti che li gestiscono. King aveva dei collegamenti con oltre 60 organizzazioni comuniste di facciata. 9 dei suoi più stretti aiutanti erano degli attivisti comunisti di alto rango ed uno di essi più tardi divenne aiutante del reverendo Jesse Jackson. Stanley Levinson, che era stato consigliere di King sin dal 1956, era stato coinvolto nel Partito Comunista sin dal 1955 ed aveva portato altri noti comunisti nello staff di King. Carl Prussion, un agente del FBI che si infiltrò nel Partito Comunista e per 5 anni frequentò degli incontri in California, testimoniò nel 1963, giuro ed attesto ulteriormente che in ognuno e qualsiasi dei suddetti incontri, il reverendo Martin Luther King venne sempre portato avanti come l'individuo a cui i comunisti dovrebbero guardare ed intorno a cui dovrebbero manifestare nella lotta comunista su molti problemi razziali. Julia Brown, un ex comunista, disse: ci venne detto di promuovere Martin Luther King per unire i negri ed anche i bianchi dietro di lui. Stava prendendo ordini dai comunisti. So come dato di fatto che i comunisti non lo avrebbero mai promosso, finanziato, e supportato se non potevano fidarsi di lui. Sono assolutamente certa che sapeva cosa stava facendo. Sebbene un'ordinanza del Tribunale del 1977 sigillò per 50 anni negli archivi nazionali gli enormi registri del FBI di sorveglianza di King, un libro del senatore Jesse Helms nel 1998 chiamato Le vacanze di King ed il loro significato, disse che Charles D. Brennan, un assistente direttore del FBI che era personalmente coinvolto nella sorveglianza, caratterizzava le sue attività come scappatelle orgiastiche ed adultere in cui poteva essere bestiale nel suo abuso sessuale delle donne. Osservò anche che King spesso beveva fino all'eccesso. Il famoso discorso da sogno di King fu infatti scritto dal suo ammaestratore ebreo, lo stesso ebreo Levinson che era a capo del Partito Comunista d'America negli anni 50, ed è pieno di bugie e di spergiuri storici. È un documento che cerca di comunistizzare i ricordi dei leader e dei fondatori americani. È la grossa bugia ebraica messa in azione. Come scrisse il dottor Duque nel suo libro Il mio risveglio sull'argomento. Stanley Levinson, che scrisse molti dei discorsi di King, incluso come dicono alcune persone il discorso «Io ho un sogno» che è stato fatto a marzo a Washington. King in privato si dichiarò marxista, e disse alla sua ristretta cerchia che i suoi sforzi erano parte della lotta di classe. La sua segretaria personale, Bayard Rustin, era una comunista. Quando King dovette sostituire la Rustin nel 1961, scelse un altro comunista, Jack Odell. Il suo principale consigliere e ammaestratore sarebbe probabilmente un termine più appropriato, come ho già detto, era l'ebreo comunista Stanley Levinson, che corresse e probabilmente scrisse una buona parte del libro di King, Passi verso la libertà. Levinson preparò i rimborsi fiscali di King, controllava le attività di raccolta fondi di King, ed era anche incaricato di incanalare denaro sovietico verso il Partito Comunista degli USA. Anche qui niente di nuovo sotto il sole. Nel 1925, una dozzina di neri vennero reclutati per l'addestramento alla propaganda in Russia. Nello stesso anno, venne fondato il Congresso Americano del Lavoro Negro. Nel 1930, modificarono il loro nome in Lega per la lotta dei diritti dei negri. Si fusero con il Congresso del Negri Uniti quando venne fondato nel 1936 a Washington, dopo Cristo nel 1940, i comunisti ammontavano a 2/3 dei loro membri. Nel 1947 si unirono con il Congresso per i diritti civili, un gruppo di fronte comunista. Ricordate che King venne promosso come agente di integrazione razziale, quindi per la promozione della mescolanza razziale e della distruzione delle due razze gentili, che è parte del programma globalista ebraico. Dove i neri hanno promosso la separazione razziale sono stati assaliti dagli ebrei. Leggete anche un buon articolo che mostra che il comunismo è cristianesimo ateo e che entrambi lavorano insieme da titolo La bestia come santo, la verità su Martin Luther King I lunga R. Quando i comunisti prendevano un paese, una delle prime cose che facevano era confiscare tutte le armi possedute dai privati, per negare alla popolazione la capacità fisica di resistere alla tirannia. Ma ancora più insidioso del furto delle armi del popolo era il furto della loro storia. Gli storici ufficiali comunisti riscrissero la storia per adattarla all'attuale linea del partito. In molti paesi, gli eroi nazionali riveriti vennero tolti dai libri di storia, oppure le loro azioni vennero distorte per adattarle all'ideologia comunista, e gli assassini ed i criminali comunisti vennero convertiti ufficialmente in santi. Vennero dichiarate delle festività in onore delle bestie che massacrarono innumerevoli nazioni. Sapevate che lo stesso processo è accaduto proprio in America? Ogni gennaio, i media vanno in una specie di spasmodica foga per adulare il cosiddetto reverendo dottore Martin Luther King in lunga R. King addirittura ha visto una festività nazionale dichiarata in suo onore, un onore accordato a nessun altro americano, né Washington, né Jefferson, né Lincoln. Washington e Lincoln non hanno più festività, condividono la tanto generica giornata dei presidenti. Un giudice liberale ha posto i sigilli sugli archivi del FBI su King fino all'anno 2027. Cosa nascondono? Diamo un'occhiata a questo dio di plastica dei tempi moderni. Nato nel 1929, King era figlio di un predicatore nero al tempo noto solo come Papa King. Papa King chiamò suo figlio Michael. Nel 1935, Papa King ebbe l'ispirazione di chiamare se stesso come il riformatore protestante Martin Luther, Martin Lutero. Dichiarò alla sua congregazione che d'ora in avanti dovevano chiamarlo Martin Luther King e suo figlio Martin Luther King Jr. Nessuno di questi cambiamenti di nome fu mai legalizzato in un tribunale. Il vero nome del figlio di Papa King ad oggi è Michael King. Imbroglio sfrontato di King. Nel Vacanza per un impostore di Michael Hoffman si legge. Il primo sermone pubblico mai fatto da King, nel 1947 alla Chiesa Battista Ebenezer, venne plagiato da un'omelia di un uomo del clero protestante, Henry Emerson Fosdick, intitolato La vita è ciò che fate di essa, secondo la testimonianza del miglior amico di King in quel tempo, il reverendo Larry H. Williams. Il primo libro che King scrisse, Passo verso la libertà, venne copiato da numerose fonti, tutte non attribuite. Secondo la documentazione di recente messa insieme dagli studiosi simpatetici di King, Kate D. Miller, Ira Gizeppi Lunga R., e David Di Garov. Ed una fonte non meno autorevole dei quattro anziani autori delle carte di Martin Luther King I Lunga R. Una pubblicazione ufficiale del Centro Martin Luther King per il cambiamento sociale non violento, il cui staff include la vedova di King, Coretta, disse riguardo alle scritture di King sia all'Università di Boston che al Seminario Teologico Crozer, giudicati in maniera retroattiva secondo gli standard degli studi accademici, i suoi scritti sono tragicamente fallati da numerosi esempi di plagio. I passaggi appropriati sono particolarmente evidenti nei suoi scritti quando si giunge nel suo campo di maggior studio superiore, la teologia sistematica. Il tema di King, il posto di ragione ed esperienza per trovare Dio, scritto a Crozer, pirato dei passaggi dall'opera del teologo Edgar S. Brightman, autore di Trovare Dio. Un'altra delle tesi di King, Teologia continentale contemporanea, scritta poco dopo che era entrato all'Università di Boston, fu ampiamente rubata da un libro di Walter Marshall Orton. La dissertazione del dottorato di King, un confronto delle concezioni di Dio nel pensiero di Paul Tillich e di Harry Nelson Vieman, per cui vinse un dottorato di ricerca, contiene più di 50 frasi complete plagiate della dissertazione del dottorato del dottor Jack Bowser, Il luogo della ragione nel concetto di Dio di Paul Tillich. Secondo le carte di Martin Luther King, nella dissertazione di King soltanto il 9% delle frasi nella sezione che riguarda Tillich contengono 5 o più parole che sono di King. Nel Giornale della Storia Americana del giugno del 1991, a pagina 87, David Lunga Garrov, un accademico di sinistra simpatetico verso King, dice che la moglie di King, Coretta Scott King, che fece anche da sua segretaria, era una complice nei suoi ripetuti inganni. Il plagio di King, imitazione, insicurezza e trasformazione, Giornale della Storia Americana, giugno 1991 pagina 87. Leggendo l'articolo di Garrov, si viene portati all'ineccepibile conclusione che King ingannò perché aveva scelto per se stesso un ruolo politico in cui un dottorato di ricerca sarebbe stato utile e, mancando della capacità intellettuale di ottenere tale titolo in maniera onesta, usò ogni mezzo necessario. Perché quindi, ci si potrebbe chiedere. I professori del seminario teologico Crozer e dell'Università di Boston gli garantirono passaggi di grado ed un dottorato. Garrow dice a pagina 89, i temi accademici di King, specialmente all'Università di Boston, erano quasi senza alcuna eccezione poco più di descrizioni sommarie. E confronti di altre scritture. Nonostante ciò, tali carte quasi sempre ricevevano buone valutazioni, suggerendo fortemente che i professori di King non si aspettassero di più. Gli editori di Le carte di Martin Luther King i lunga R. dicono che l'incapacità degli insegnanti di King nel notare il suo schema di appropriazione dei testi è piuttosto notevole. Ma il ricercatore Michael Hoffman ci dice: in realtà l'illecito dei professori non è del tutto rimarchevole. King era politicamente corretto, era nero, ed aveva delle ambizioni. Ai sinistroidi, i professori lo erano, felici di assegnare un dottorato ad un tale candidato non importava quanta frode fosse coinvolta. Né ci si deve stupire che ci sono voluti 40 anni perché la verità sugli archivi di pirateria intellettuale praticamente costante venisse resa pubblica. I presunti studiosi, che in realtà condividevano la visione di King di un'America a mescolanza razziale e marxista, coprirono di proposito i suoi trucchi per decenni. La copertura continua ancora. Dal New York Times dell'11 ottobre 1991, a pagina 15. Impariamo che il 10 ottobre di quell'anno una commissione di ricercatori dell'Università di Boston ammise che non è questionabile che il dottor King abbia commesso plagio nella sua dissertazione. Tuttavia, nonostante i suoi accertamenti, la commissione disse che non si dovrebbe dare alcun pensiero alla rievocazione del grado di dottore del dottor King, un'azione che il gruppo disse non servirebbe a nulla. Nessuno scopo davvero. La giustizia richiede che, alla luce della sua volontaria frode come studente, il reverendo ed il dottore vengano rimossi dal nome di King. Le convinzioni e le connessioni comuniste. Bene, non è un legittimo reverendo, non è dottore in buona fede, ed il suo nome non è realmente Martin Luther King il lunga R. Cosa ci rimane? Soltanto un degenerato sessuale, un comunista che odia l'America, ed un traditore criminale anche degli interessi della sua stessa gente. Nella giornata del lavoro del 1957, Martin Luther King insieme ad altri quattro presenziò ad uno speciale incontro, in una strana istituzione chiamata Highlander Folkshall di Monteagle, Tennessee. L'Highlander Folkshall era un fronte comunista, che era stato fondato da Miles Horton, organizzatore del Partito Comunista in Tennessee, e da Don West, organizzatore del Partito Comunista per la Carolina del Nord. I leader di questo incontro con King erano Horton e West che abbiamo menzionato prima, insieme ad Abner Berry e a James Dombrowski, tutti membri dichiarati e noti del Partito Comunista US e allo scopo dell'incontro era un piano per girare gli stati meridionali per scatenare dimostrazioni e rivolte. Dal 1955 al 1960 il socio, consigliere e segretario personale di Martin Luther King fu un tale Bayard Rustin. Nel 1936 Rustin si unì alla Lega dei Giovani Comunisti nel New York City College. Condannato per renitenza alla leva militare, andò in prigione per 2 anni nel 1944. Il 23 gennaio 1953 il Los Angeles Times riportò la sua condanna e la sentenza alla prigione per 60 giorni per vagabondaggio lascivo e perversione. Rustin presenziò al 16° convegno del Partito Comunista USA nel febbraio del 1957. Un mese dopo, lui e King fondarono la Conferenza della Leadership Cristiana Meridionale, detta anche SCLC in breve. Il presidente della SCLC era il dottor Martin Luther King. Il vicepresidente della SCLC era il reverendo Fred Shuttlesworth, che era anche il presidente di un fronte comunista identificato e noto come Fondo Educativo della Conferenza Meridionale, un'organizzazione il cui direttore esecutivo, un tale Carl Braden, era simultaneamente uno sponsor nazionale della Commissione per il Fair Play per Cuba, che forse avete sentito nominare. Il direttore del programma della SCLC era il reverendo Andrew Young, in tempi più recenti ambasciatore all'ONU per Jimmy Carter e sindaco di Atlanta. Young, tuttavia, venne addestrato alla Highlander Folkshall, che abbiamo menzionato prima. Appena tornato da un viaggio a Mosca nel 1958, Rustin organizzò la prima delle famose marce di King su Washington. L'organo ufficiale del Partito Comunista, Il Lavoratore, dichiarò apertamente che la marcia era un progetto comunista. Sebbene lasciò il lavoro di segretario di King nel 1961, Rustin fu chiamato da King come secondo in comando della marcia su Washington molto più grande che si tenne il 28 agosto 1963. Il rimpiazzo di Bayard Rustin nel 1961 come segretario e consigliere di King fu Jack Odell, noto anche come Hunter Pitts Odell. Secondo i registri ufficiali, nel 1962 Jack O'Dell era un membro della Commissione Nazionale del Partito Comunista degli USA e era stato elencato come membro del Partito Comunista già dal 1956. A O'Dell fu anche dato il lavoro di direttore esecutivo delle attività della CLC per l'intero sud-est, secondo il Globe Democrat di St. Louis del 26 ottobre 1962. In quel tempo, c'erano ancora dei patrioti nei corpi di stampa, e l'appartenenza al partito di O'Dell divenne nota. Cosa fece King? Poco dopo i rapporti negativi da parte della stampa, King licenziò O'Dell facendo molto rumore. E poi in seguito, senza tutto il rumore, lo riassunse immediatamente come direttore dell'ufficio di New York della SCLC, come viene confermato dal Richmond News Leader del 27 settembre 1963. Nel 1963 un uomo nero di Monroe, Carolina del Nord, di nome Robert Williams fece un viaggio a Pechino in Cina. Esattamente 20 giorni prima della marcia di King del 1963 su Washington, Williams avvertì con successo Mao Zedong di parlare in favore del movimento di King. Il signor Williams in quel periodo aveva la sua residenza principale a Cuba, da cui fece regolarmente delle trasmissioni per gli USA meridionali, tre volte la settimana, da trasmettitori a molto potenti a L'Avana con il titolo Radio Free Dixie. In queste trasmissioni, incoraggiava attacchi violenti dei neri contro i bianchi americani. In tale periodo, Williams scrisse un libro intitolato Negri con le pistole. L'autore della prefazione a questo libro chi era? Martin Luther King Jr. È anche interessante notare che gli editori ed i pubblicatori di questo libro erano tutti sostenitori dell'infame commissione per il fair play con Cuba. Secondo il biografo e simpatizzante di King David Lungagarrov, King in privato descriveva se stesso come un marxista. Nel suo libro del 1981 Wolf B. e Martin Luther King Jr., Garrov cita King mentre dice agli incontri dello staff della SCLC. Siamo entrati in una nuova era, che deve essere un'era di rivoluzione. L'intera struttura della vita americana deve essere cambiata. Siamo impegnati nella lotta di classe. Il comunista ebreo Stanley Levison si può descrivere meglio come il gestore dietro le quinte di King. Levison, che per anni era incaricato dell'introduzione in segreto di fondi sovietici verso il Partito Comunista USA, era il mentore di King ed era in realtà la mente dietro molti piani di successo di King. Fu Levison a rivedere il libro di King, Via verso la libertà. Fu Levison che si occupò dell'editore. Levison preparò addirittura i rimborsi fiscali di King. Era Levison che in realtà controllava la raccolta fondi e le attività di agitazione della SCLC. Levison scrisse molti dei discorsi di King. King descrisse Levison come uno dei suoi amici più stretti. Wolf B. King comprò sesso con il denaro della SCLC. Il Federal Bureau of Investigation è stato cosciente per molti anni delle attività comuniste e di Stanley Levison. Era lo stretto rapporto di Levison con King che portò inizialmente interesse per King nel FB. Nel caso foste portati a credere alla bugia dei media, che sono controllati, sui razzisti nel FB che cercano di prendere King, dovreste sapere che l'uomo maggiormente responsabile dell'indagine su King del FB era l'assistente direttore William C. Sullivan. Sullivan descrive se stesso come liberale, e dice che inizialmente ero al 101% con King. Perché vidi in lui un leader efficace e molto necessario per il popolo nero, nel loro desiderio di avere diritti civili. L'indagine su King non soltanto confermò i loro sospetti sulle convinzioni e le associazioni comuniste di King, ma rivelò anche che King era un deprecabile ipocrita, un degenerato immorale, ed un ciarlatano senza valore. Secondo l'assistente direttore Sullivan, che aveva accesso diretto agli archivi sulla sorveglianza di King che sono negati al popolo americano, King si è appropriato indebitamente oppure ha usato male sostanziali somme di denaro. O che erano contributi per il movimento per i diritti civili. King usò i fondi della SCLC per pagare liquori, e numerose prostitute sia nere che bianche, che vennero portate nelle sue stanze d'albergo, spesso due alla volta, per delle feste sessuali da ubriachi che a volte duravano per diversi giorni. Questo tipo di attività erano la norma nei tour organizzati in cui King parlava. Difatti, un'organizzazione chiamata Museo Nazionale per i Diritti Civili di Memphis, Tennessee, che espone le due camere da letto dell'Oraine Motel dove King dormì la notte prima che fosse ucciso, rifiutò di ritrarre in alcun modo gli occupanti di tali stanze che secondo il progettista della mostra Gerard Easterold sarebbero vicine alla blasfemia. La ragione? Il dottor Martin Luther King Jr. trascorse la sua ultima notte in terra facendo sesso con due donne al motel e picchiando fisicamente una terza donna ed abusando di lei. Sullivan disse anche che King aveva respinto l'affetto di molte donne sposate. Secondo Sullivan, che in 30 anni nel bureau aveva visto tutto ciò che era possibile vedere del lato squallido della vita, King era una di solo 7 persone che lui avesse mai incontrato, che erano dei totali degenerati fino a tale livello. Notando la violenza che praticamente sempre accompagnava le marce di King che avrebbero dovuto essere non violente, l'indagine di Sullivan rivelò un King molto diverso dalla sua immagine pubblica modellata con cura. King accoglieva membri di molti diversi gruppi neri nella sua SCLC, molti dei quali consigliavano e praticavano la violenza. L'unico ammonimento di King sull'argomento era che avrebbero dovuto abbracciare la non violenza tattica. Sullivan riporta anche di un incidente in cui King presenziò ad una conferenza economica con i rappresentanti del Partito Comunista, non sapendo che uno dei partecipanti era un infiltrato che in realtà lavorava per l'FBI. I Lunga Edgar Hoover vide personalmente che tali informazioni documentate sulle connessioni comuniste di King erano state fornite al presidente e dal congresso. E le informazioni conclusive sui file del FBI venne anche inviato ai maggiori giornali e ai servizi di notizie via cavo, ma il popolo americano venne informato sulla vera natura di King? No, perché anche negli anni 60 la soluzione stava nei media controllati e nei politici venduti che erano pronti e determinati a spingere il loro programma di mescolanza razziale in America. King era il loro uomo e nulla si sarebbe frapposto sulla loro strada. Con qualche eccezione minore, questi fatti sono stati nascosti al popolo americano. La propaganda in favore di King si trascina, e viene addirittura riportato che era stata addirittura fatta una proposta per aggiungere alcuni degli scritti di King come nuovi libri nella Bibbia. Signore e signori, lo scopo di questo radioprogramma è molto più grande del solo fatto di provarvi l'immortalità e la sovversione di quest'uomo di nome King. Voglio che cominciate a pensare da soli. Voglio che consideriate questo: quali sono le forze e la motivazione dietro alla promozione di King controllata dai media? Cosa vi dice dei nostri politici quando li vedete, quasi sempre senza eccezioni, cadere su loro stessi per onorare King come eroe nazionale? Che cosa vi dice sulla nostra società quando ogni critica pubblica di questo lebbroso morale e funzionario comunista viene considerata motivo di licenziamento? Cosa vi dice sui media controllati quando vedete come hanno avuto successo a nascondere la verità ed a disegnare un quadro di King che si può descrivere soltanto come una colossale bugia? Dovete pensare, miei cari americani. Avete bisogno disperatamente di svegliarvi. Fonti. I giornali di Martin Luther King, Jr., pubblicazione ufficiale del Martin Luther King Center for Nonviolent Social Change. King's Plagiarism, Imitation, Insecurity and Transformation, The Journal of American History, June 1991, pagina 87, Davide Lunga Garov. New York Times 11 ottobre 1991, pagina 15. FBI e Martin Luther King, I Lunga R, Davide Lunga Garov, 1981. Entewhiles Came Tumbling Down, Rev. Ralph Abernathy, 1989.